Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Putin nega a Zelensky il faccia a faccia per trattare la pace. Ha scelto di nuovo la guerra, commenta il presidente ucraino. Per il Cremlino è un modo di mandare un segnale agli Stati Uniti e provare a farli tornare al tavolo di eventuali negoziati. Intanto i leader europei si incontrano per parlare anche di Ucraina, ma Meloni non si presenta per la visita al francobollo commemorativo della Fondazione dei Carabinieri. Europa sempre più a rischio recessione. In Italia sale l'inflazione, ma i consumi e i salari rimangono fermi. Questo il quadro del 2026. Mentre un emendamento del governo reintroduce i contratti pirata dopo aver provato a limitarli con il decreto sul salario giusto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra, è stata la controrisposta di Zelensky. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa, ma agli Stati Uniti di Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un pic all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte riportare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato alle forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare i nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
E in serata il premier britannico Starmer ha fatto sapere che i servizi di intelligence di Londra e di altri paesi considerano possibile un attacco russo alla NATO entro il 2030. Starmer, insieme a Merz e Macron, incontrerà Zelensky a Londra domenica. Mentre oggi c'è stato un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, dove si è parlato anche di Ucraina. Che ruolo ha al momento l'Europa rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica.
In questo momento mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Gli europei stanno cercando di prendere quel treno, come mi sembra che abbia riconosciuto anche Macron. Noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati ma sono anche protagonisti. Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato, non vuole l'Ucraina nella NATO. Il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. È tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.
E al vertice europeo di oggi era assente Giorgia Meloni, che non si è presentata per andare invece alla cerimonia celebrativa di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
Per quanto riguarda l'economia, l'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali. E tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, e questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, gli stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa, e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
I contratti lavoro pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, come le opposizioni, ne hanno chiesto il ritiro. Sentiamo Vera Buonomo della Segreteria Nazionale UIL.
Di fatto noi conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi. In questo caso si considera tutto insieme.
In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo per come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto oggi all'aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso anche con una coppia etero. Un tipo di episodi che si verificano spesso a Roma, secondo Mario Colamarino, del Circolo Mario Mieli, Associazione di Cultura LGBT di Roma.
Le persone sono molto arrabbiate, ho visto anche diversi politici, per esempio la loro, per cui Alessandro Zan, noi come Roma Pride faremo qualcosa, ma insomma la notizia è fresca, quindi immagino che le reazioni poi si susseguiranno, ma è importante appunto che crei un fronte compatto su queste vicende, direi, perché ricordiamo Roma qualche anno fa c'è stato un episodio gravissimo di un uomo che ha attraversato il binario della metro e ha dato un cazzotto al ragazzo. Bene, dopo tanto tempo, qualche mese fa, c'è stata la sentenza e questa persona che ha aggredito i due ragazzi è stata condannata solo a pagare 500 euro. Questa è una vergogna in un paese che non ha il DDL Zan, non ha la legge contro l'omofobia. Ma la cosa più grave, chi ha compiuto questo atto, sia un senatore della Repubblica, che tra l'altro, mi viene da dire, guarda caso, è proprio di un partito specifico, Fratelli d'Italia, che sono anni e anni che vomita odio e insoddisfazione, cerca di anche dare una brutta figura per le persone LGBT. Questo ci colpisce, ma non ci stupisce.
La riforma dei medici di famiglia, portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci, potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento, legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37 e 2.
Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano una professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza. Su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMG prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'ENPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.